il 2014 in 100 voci.
Benvenuti all'ultima puntata del nostro speciale radiofonico sui principali fatti del 2014. Nelle puntate precedenti abbiamo ricostruito quanto accaduto nei primi 8 mesi dell'anno e ora possiamo concludere il racconto di quello che è stato un anno piuttosto intenso, come testimonierà quest'ultima puntata. L'11 settembre, anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle negli Stati Uniti e del colpo di Stato con cui il generale Augusto Pinochet ha deposto il presidente Salvador Allende, Michelle Bachelet, presidente cilena, annuncia che verrà tolta l'amnistia per i reati commessi dal regime golpista. Una bella decisione che dà speranza di giustizia ai cileni, come testimonia Juan Contreras dell'Associazione Italia-Cile.
È una cosa importante perché il problema dei diritti umani in Cile non è stato mai chiuso, è stato magari messo sotto silenzio, è stato rinviato, però il problema della verità e giustizia non è stato mai chiuso ed in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, 3-4 anni, sono venuti fuori resti in alcuni luoghi che sono stati luoghi di tortura e di detenzione e quindi a livello di opinione pubblica in generale, diciamo, c'è il bisogno accompagnato di quelle lotte che sono state in questi ultimi tempi degli studenti ed è incredibilmente bello che questo lo chieda le generazioni che non erano neanche nate nei giorni del golpe.
Il giorno successivo in Italia si apre l'indagine per corruzione internazionale nei confronti di Eni, accusata di aver pagato una maxi tangente nell'aggiudicazione di una licenza petrolifera in Nigeria. Il caso era già stato sollevato da ONG e dall'associazione Recommon, come ci racconta Antonio Tricarico di Recommon.
È un caso estremamente controverso ed emerge come un nuovo grande caso di corruzione internazionale dopo quello di Bonnie Island dell'inizio degli anni 2000. Sembra che l'Eni ha cercato di acquisire questa licenza contesa da vari anni per questo campo offshore OPL 245 in modo alquanto dubbio. Prima aveva tentato un negoziato tramite intermediari nigeriani e italiani, tra cui Luigi Bisignani, già condannato per la loggia P4 a Napoli. Questo negoziato a un certo punto saltò perché è cambiato il governo in Nigeria e quello che emerge dalle carte della Procura di Milano è che sostanzialmente l'Eni a quel punto ha cercato di, utilizzando anche l'intermediazione del governo della Nigeria, di acquisire la stessa operazione e gran parte dei fondi di questo miliardo, quasi di questo miliardo e 100 milioni di dollari, di fatto servivano per ampliare le varie macchine, i vari potentati locali e per ottenere l'ok di questa licenza.
Il 14 settembre, dopo 8 anni di centrodestra, la Svezia torna al centro-sinistra, che però non ottiene la maggioranza. Nel paese scandinavo preoccupa l'ascesa del partito d'estrema destra dei democratici svedesi, che passa dal 5% delle scorse politiche al 13%. Le parole del giornalista Guido Caldiron.
In realtà è un segnale che era già emerso in occasione delle elezioni europee, dove i democratici svedesi avevano toccato circa il 10%, ma è il segnale che il modello socialdemocratico di stato sociale dei paesi scandinavi, come dire, è entrato in una crisi progressiva ormai da molti anni. I successi delle destre radicali si sono fatti sentire anche in Norvegia e anche in Danimarca, e che in qualche modo l'estrema destra, un'estrema destra che cerca di banalizzare il proprio appeal, la propria proposta politica, pur avendo una matrice radicale all'origine, cerca di definirsi sostanzialmente come un partito di difesa degli interessi nazionali nei confronti sia delle volontà, diciamo, egemoniche, come dicono, di Bruxelles, sia della presenza degli stranieri, interpreta sia il malumore sia il disagio che cresce nella popolazione, cercando di volta in volta di raccogliere presso gli elettorati rispettivamente dei conservatori e dei socialdemocratici.
Il 18 del mese in Scozia si tiene il referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Dopo un'accesa campagna elettorale vince il no con il 55%. Ascoltiamo le parole di Anthony Bradley dalla Scozia poche ore prima dell'apertura delle urne.
dobbiamo ricordarci bene che la Scozia tradizionalmente è sempre stato della sinistra e per quasi 40 anni, dell'ultima 50 anni, ha stato governato da un governo della destra. E secondo me gli scozzesi sono un pochino stanco di questa situazione. Ci hanno detto che non possiamo usare la sterlina se votiamo sì, non possiamo entrare in Europa, che non possiamo supportare il suo proprio popolo senza un aumento dei tassi. Queste sono, è una campagna, per me, è una campagna del lato no, che mette paura nella gente.
Nel frattempo cresce l'emergenza Ebola, scoppiata ad inizio anno, una pandemia che non è ancora conclusa. Ascoltiamo quella che fu la toccante testimonianza di un missionario, Don Dante.
Quello che riporto, perché io sono stato là fino alla settimana scorsa, è uno stato d'animo, è una percezione collettiva che è quella della paura. Davvero la gente ha paura, la vedi negli occhi, nel modo di comportarsi, nessuno si saluta più, non si stringe la mano, controlli ogni 3 o 4 chilometri, la gente parla a 3 metri di distanza l'uno dall'altro, non si va più in chiesa, non si va a vedere una partita di partitine di calcio che c'erano, non ci si ritrova più neanche a far festa. Ecco, la gente ha davvero la percezione forte proprio della paura. E la paura ti viene generata da quello che sta succedendo, cioè è una malattia che ha una mortalità altissima.
Il 5 di ottobre si svolgono le elezioni presidenziali in Bolivia, che vedono la riconferma di Evo Morales. In Italia invece sono i diritti gay ad accendere il dibattito politico. Alcuni comuni italiani, tra cui Bologna, hanno attivato dei registri per la trascrizione dei matrimoni gay contratti all'estero. Il 7 del mese, però, il ministro degli interni Angelino Alfano ordina ai prefetti di cancellare quei provvedimenti, cosa che succederà nelle settimane successive. Il commento del senatore PD Sergio Lo Giudice.
Alcuni comuni italiani stanno trascrivendo nei loro comuni i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero. Atti che all'estero hanno un pieno valore che qui non ce l'hanno e continueranno a non averlo in mancanza di una legge nazionale, ma atti che oggi non possono essere più considerati contrari all'ordine pubblico, che era la motivazione con cui fino a qualche anno fa il Ministero degli Interni impediva queste trascrizioni, a seguito di una serie di sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, ma anche della Cassazione italiana. Quindi oggi che il Ministro degli Interni chieda, voglia ai comuni di non fare questo gesto, che è un gesto simbolico di riconoscimento della cittadinanza piena delle famiglie composte attorno a coppie dello stesso sesso, è un gesto non istituzionale ma politico.
Il 9 ottobre si consuma l'ennesimo disastro annunciato. Genova è vittima di un'alluvione causata dal dissesto idrogeologico. Non sarà l'unica zona in Italia ad essere colpita, ma la fragilità del territorio ligure è sotto gli occhi di tutti. Ascoltiamo le parole di una testimone, Giulia Garrone, da Genova.
Posso dire che non ero precisamente nel centro, ma a San Martino, che rimane un po' più in collina. Ero nelle zone dove nel 2011, tra Via Donghi e Via Manuzio, nel 2011 c'è stata la voragine in Via Donghi, non so se ricordate. E anche questa volta le due strade erano due fiumi di fango, e c'erano anche dei garage un po' nel seminterrato. Questi siamo totalmente allagati.
Intanto, tra governo e CGL iniziano a volare stracci sul tema del Jobs Act. Il PD è diviso con la minoranza di sinistra che non riesce a far cambiare idea al premier Matteo Renzi, in particolare sulla cancellazione dell'articolo 18. Il 25 ottobre a Roma scendono in piazza 1 milione di persone, ma questo non basterà a fermare l'esecutivo delle larghe intese. 3 giorni dopo, il 28, il capo dello Stato Giorgio Napolitano è chiamato a deporre per la trattativa Stato-mafia. Il commento dell'ex magistrato Antonio Ingrosso.
Ci sono, diciamo, chiari e scuri, luci ed ombre. La luce, il chiaro, è che si afferma un principio dello Stato di diritto, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e davanti alla magistratura. Se una corte d'assise ritiene, valuta che ci siano circostanze utili per l'accertamento della verità anche in possesso del capo dello Stato, anche il capo dello Stato deve essere sentito come un testimone. Ci sono però altri aspetti che invece fanno parte delle ombre, e cioè una strettoia dentro al quale è un po' costretto, diciamo, questo accertamento della verità. A suo tempo il conflitto di attribuzione sollevato dallo stesso capo dello Stato, le prerogative rivendicate dallo stesso Napolitano, le ragioni di Stato e un po' della politica hanno finito per prevalere sulle ragioni della verità e della giustizia, hanno fatto sì che ci siano alcune anomalie, l'anomalia della distruzione delle famose telefonate Mancino Napolitano, l'anomalia di questa udienza che si svolge al Quirinale in assenza anche degli imputati come l'ex ministro Mancino che l'hanno chiesto, mettendo a rischio di nullità non solo questa udienza ma l'intero processo, l'anomalia dell'assenza totale della stampa.
Il 29 del mese si tengono le elezioni legislative in Tunisia. Il partito laico e centrista Nida Tunis ha conquistato 85 seggi contro i 69 di Ennahda, il partito conservatore islamico. Il commento del professor Murad Ben Sheikh.
I tunisini hanno scelto, al di là dell'aver scelto Nida Tunis o meno, questo partito laico secolare, i tunisini hanno scelto di opporsi massivamente al progetto societale di Ennahda, del partito islamico. E questo è il dato importante. Questo dato importante ci dice che in Tunisia è successo che per la prima volta un partito islamico nel mondo arabo e islamico che ha ottenuto la maggioranza nel Parlamento e ha ottenuto la guida di un paese ne è uscito fuori con le urne.
Il mese si chiude nel modo più orribile possibile e Halloween non c'entra. In appello, infatti, vengono assolti tutti gli imputati nel processo per la morte di Stefano Cucchi. Il commento del giornalista Checchino Antonini.
Tutti assolti, sì. È peggio di quanto ciascuno di noi si aspettasse, nel senso che già la sentenza di primo grado ci aveva lasciato di stucco, perché di fronte all'evidenza delle condizioni di Stefano e del pestaggio e di un sistema violento, di fronte anche all'impostazione che era stata data qui dal procuratore generale, che era parsa abbastanza netta su alcune cose, per esempio sul fatto che esisteva un pestaggio, anche se secondo il procuratore generale non aveva attinenza con la morte. Nessuno si aspettava questo colpo di spugna sulla vicenda.
Siamo dunque a novembre, mese che si apre con una sberla per il presidente americano Barack Obama, che perde le elezioni di midterm. I repubblicani ora controllano tutto il congresso, come spiega il professor Daniele Donati dell'Università di Bologna.
Possiamo dire che la dura opposizione dei repubblicani che abbiamo avuto in tutti questi anni di presidenza Obama adesso raggiunge il suo picco e quindi quelle che sono state finora le difficoltà del presidente da adesso in poi saranno ancora più gravi e più difficili da superare. Voi sapete benissimo che c'è tutti gli ultimi anni in cui si è trattato di approvare il bilancio, ci sono stati dei bracci di ferro lunghissimi, ricordate il rischio che gli Stati Uniti andassero default perché non veniva approvato il bilancio in tempo, eccetera, e quello era dovuto a una già considerevole forza parlamentare dei repubblicani. In questo caso, come dire, la forza è schiacciante, avete detto molto bene, alla francese, nonostante il modello complessivo sia diverso, alla francese si vedrebbe la coabitazione, in questo caso per il presidente è mortale, perché gli rimangono soltanto sostanzialmente i poteri di veto e quindi insomma si tratterà di un braccio di ferro.
5 giorni più tardi, 2 milioni di persone partecipano al referendum sull'indipendenza della Catalogna. In quella che è stata una consultazione informale non riconosciuta dal governo di Mariano Rajoy, l'80% si è espresso a favore di una Catalogna come Stato indipendente. Luca Tancredi Barone, corrispondente del Manifesto.
È evidente, diciamo, che questo è stato un atto di forza vinto dal governo catalano e che il governo di Madrid, diciamo, ci fa una brutta figura, nel senso che comunque è un governo che non è stato capace di capire che una buona percentuale molto importante dei suoi cittadini voleva poter esprimere un parere che loro non gli volevano far esprimere. Artur Mas aveva detto la settimana scorsa: io lunedì scriverò una lettera a Mariano Rajoy e gli chiederò di nuovo di sedersi intorno a un tavolo e gli racconterò di nuovo che cosa è successo. Io credo che dal punto di vista, diciamo, della negoziazione non si farà nessun passo in avanti, anche perché Mariano Rajoy è un presidente del governo in scadenza. Ovviamente l'obiettivo dichiarato dagli organizzatori del referendum è quello di arrivare a un referendum vero e proprio.
Il 10 novembre arriva un altro schiaffo ai terremotati dell'Aquila. Dopo una sentenza di primo grado in cui era stata condannata la Commissione Grandi Rischi per aver rassicurato la popolazione contro i rischi di un terremoto, in appello il verdetto è ribaltato e tutti sono stati assolti. Il commento amaro di Mattia Fonzi del Comitato 332.
Diciamo che è stata una sentenza che ha destato abbastanza sconcerto da parte della popolazione aquilana e anche e soprattutto ovviamente da parte dei parenti delle vittime. Una sentenza che ha fondamentalmente decretato che il fatto non sussiste, cioè che i membri della Commissione Grandi Rischi che si riunirono il 30 marzo del 2009, qualche giorno prima del terremoto che tutti conosciamo, non hanno rassicurato la popolazione. Una sentenza che ovviamente come Comitato 332 fondamentalmente rifiutiamo, perché di fatto è lo Stato che assolve se stesso e quindi ancora una volta c'è ingiustizia per quanto riguarda il nostro territorio e quindi appunto è la storia che si vuole riscrivere.
Ancor peggio quello che succede il 19 novembre, sempre in un'aula di tribunale. Dopo decenni di battaglie legali e centinaia di morti per mesotelioma pleurico dovuto all'amianto, la pubblica accusa chiede la prescrizione per gli imputati, i vertici di Eternit, perché il reato di disastro ambientale sarebbe prescritto. La Cassazione accoglie la richiesta. La rabbia di Nicola Pondriani, presidente del Fondo Nazionale delle Vittime dell'amianto.
Uno schiaffo amaro, adesso vissuta così emotivamente, la vivo in maniera proprio profondamente amara. Pensavo alla gente che si è ammalata in questi anni, che ha combattuto al nostro fianco, che ha creduto in una giustizia con la G maiuscola, che campeggia, quella ideale che dovrebbe albergare in ognuno di noi, e pensare che non l'abbiamo ottenuta, e pensare che da domani c'è ancora di peggio, che non ci sarà neanche più giustizia, una parvenza di giustizia per coloro che si sono ammalati in questi giorni, che si ammaleranno domani e che moriranno domani.
Il 20 novembre, forse per riprendersi dalla sconfitta delle elezioni di midterm, il presidente americano Barack Obama annuncia la regolarizzazione di 5 milioni di immigrati clandestini che si trovano sul suolo statunitense. La misura riguarderà chi si trova sul suolo americano da almeno 5 anni o chi ha un figlio nato negli Stati Uniti che dunque possiede la cittadinanza americana. Ancora il commento di Daniele Donati.
Una mossa del Presidente degli Stati Uniti, in sede il nuovo congresso tutto a lui avverso, una promessa da lungo fatta e finalmente in qualche modo mantenuto, oppure insomma in via di soluzione. I repubblicani non compatti nell'essere contrari a questa manovra, perché in realtà molta più parte della società americana si rende conto che questa è una situazione ingestibile, soprattutto ad esempio per i figli già nati negli Stati Uniti e quindi cittadini americani e quindi in quelle famiglie sono situazioni socialmente difficilmente gestibili, quindi secondo me è una mossa per consolidare un elettorato favorevole ai democratici, preso in una finestra in cui ancora non c'è una forte posizione del Senato e del Congresso.
Il 2014 in 100 voci.
Di nuovo insieme per il nostro speciale dedicato a quanto accaduto nel 2014. Stiamo arrivando alle ultime battute, ma la fine dell'anno è stata piuttosto intensa e ricca di eventi, anche piuttosto importanti. Il 23 novembre si vota per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Il dato sull'affluenza è scioccante. In una regione dove solitamente si recano a votare più dell'80% degli aventi diritto, alle urne si sono presentati appena il 37% degli elettori. Un messaggio chiaro ai dirigenti regionali coinvolti nello scandalo delle spese pazze, nell'inchiesta che ha portato alla condanna e alle dimissioni del presidente Vasco Errani, un messaggio chiaro anche al premier Matteo Renzi e alle sue politiche neoliberiste che in una regione di sinistra non vengono digerite. A vincere è il candidato del PD Stefano Bonaccini, ecco le sue dichiarazioni a caldo appena confermata la vittoria.
Non si può essere soddisfatti di una partecipazione così bassa, sapevamo che avremmo pagato sia l'inchiesta, e mica per responsabilità dei giudici che stanno facendo bene il loro lavoro e il loro dovere, ma certamente tutti i gruppi e i partiti coinvolti ha segnato l'allontanamento di una parte di elettorato. Dall'altra c'è un pezzo di PD che ha voluto dare un segnale rimanendo a casa senza cercare l'alternativa a sinistra, e credo anche qualcuno tranquillo dal risultato finale, perché sul fatto che io vincessi, come vi ho sempre detto, da mesi era segnata la vittoria e questo può aver fatto sentire qualche voto meno utile e indispensabile.
Il 25 novembre esplodono tensioni razziali negli Stati Uniti. La notizia che innesca la miccia è che il poliziotto che il 9 agosto uccise il giovane nero e disarmato Michael Brown non sarà incriminato. Se a questo aggiungiamo altri casi in cui la polizia americana non si è fatta scrupolo di premere il grilletto contro altri ragazzi afroamericani, si comprende riprendono le manifestazioni di protesta che nascono in diverse città del paese. La vicenda sul finire dell'anno, e più precisamente il 21 dicembre, ha un ulteriore risvolto tragico, con l'uccisione per vendetta di due poliziotti da parte di un ragazzo di colore che si è poi tolto la vita. Intanto ascoltiamo la corrispondenza da Washington della giornalista Valentina Pasquali.
L'America si è svegliata, come potete immaginare, abbastanza preoccupata in alcuni circoli delle grosse disparità che continuano a caratterizzare in particolare il sistema della giustizia criminale negli Stati Uniti, disparità razziali, quindi una forma di discriminazione contro la minoranza afroamericana. Come hai detto tu, gli scontri si sono ripetuti la scorsa notte, quella tra martedì e mercoledì. Il risultato complessivo è decisamente più tranquillo di quello della notte precedente, però comunque ci sono stati a Ferguson 45 arresti, l'uso di gas lacrimogeni da parte della polizia e alcune vetture sempre della polizia e palazzi, negozi nell'area del municipio di Ferguson che hanno subito dei danni.
Il 27 di novembre agli operai dell'Alcoa, la fabbrica di alluminio di Portovesme in Sardegna, già impegnata in una lunga vertenza, ricevono le lettere di licenziamento. L'azienda ha deciso di liberarsene nonostante al Ministero per lo Sviluppo Economico sia in corso una trattativa con la multinazionale Glencore per l'acquisizione dello stabilimento. Le parole di Franco Bardi, segretario della CGIL del Sulcis e lavoratore Alcoa. Abbiamo letto delle lettere di licenziamento che sono arrivate agli operai. Qual è la situazione in questo momento?
Compreso il sottoscritto, in quanto sono segretario della CGIL del Sulcis, ma è anche dipendente del COE, per cui non ha risparmiato proprio nessuno. La situazione è, come potete immaginare, fortemente drammatica, perché in pratica si è materializzato ciò che il COA aveva comunicato e detto, ma che tutti credevamo davvero che non si verificasse, soprattutto in quest'ultimo periodo, visto che una multinazionale come la Glencore ha ricevuto da parte del governo regionale e nazionale le condizioni e gli strumenti per poter mettere in piedi una discussione per un possibile riavvio di quella fabbrica. Di più, ha anche inviato la lettera di intenti ad Alcoa, per cui si sta facendo una trattativa serrata con la supervisione del governo nazionale e regionale, per cui pensavamo davvero che questo potesse per un attimo fermare il mostro Alcoa nel provvedere a lanciare le lettere di licenziamento. Non è servito.
È sempre la Sardegna, è sempre la zona del Sulcis ad essere protagonista in quei giorni. 37 dipendenti IGEA, il consorzio di bonifica delle aree minerarie sarde, occupano una miniera di zinco per reclamare il loro diritto al lavoro. Le parole di una di loro, Claudia Mariani.
La situazione del Sulcis è drammatica. Sono state inviate altre 457 lettere di licenziamento che vanno quindi ad aumentare ancora di più quella situazione di crisi già esistente, perché purtroppo da gennaio tantissime persone non saranno neanche più sotto ammortizzatore sociale. Noi stiamo provando in tutte le maniere ad esercitare pressione sulla politica, ma sembra rimbalzargli il tutto. Cosa dire? Non potevo non venire da queste donne, perché francamente so cosa significa aver girato l'Italia per portare il dramma di questo territorio. Scusatemi, ecco, l'emozione in questo momento.
Prego.
La grinta viene anche a sparire dopo tanti anni di lotta, non vediamo un marrume di speranza, perché io francamente non credo neanche alla possibilità che ci sia un nuovo investitore intenzionato a comprare Alcoa. Secondo me è tutto fatto per mantenere la gente calma, perché qua il dramma si andrà a sfociare. Basta pensare che appunto queste 30 donne hanno occupato, significa che anche nelle famiglie c'è un clima di tensione non indifferente.
Verso la fine del mese si registrano più di una decina di morti sospette di persone che si sono fatte vaccinare contro l'influenza stagionale con un vaccino della Novartis. La questione diventa un caso nazionale, il Ministero della Salute interviene cercando di rassicurare ed affrettandosi a dire che dalle prime analisi svolte non c'è alcuna correlazione tra i vaccini e i decessi. Ne nasce una campagna mediatica pro vaccini, con addirittura Bruno Vespa che si fa vaccinare in diretta. Tra le poche voci di chi invece vorrebbe maggiore chiarezza c'è il pediatra Eugenio Serravalle, autore di alcuni libri che mettono in guardia sui rischi dei vaccini.
Tecnicamente non ci possono essere ancora tutte le informazioni e tutti i dati tali da poter escludere qualsiasi nesso di causalità con tutti i casi segnalati. Si perde per l'ennesima volta un'occasione, l'occasione è quella di riflettere in modo critico su questa pratica che viene data per scontata, viene data per acquisita, quando invece gli interrogativi sono tanti.
Il 30 novembre si tengono le elezioni in Europa. dell'Uruguay. Netta l'affermazione del candidato del Frente Amplio, che al secondo turno delle presidenziali ha ottenuto circa il 53% dei consensi, staccando l'avversario di più di 10 punti percentuali. Il partito dell'uscente Mujica si conferma alla guida del paese sudamericano e il nuovo presidente è Vázquez.
L'80% della popolazione è andata a votare e ha eletto per la terza volta, ha scelto il Frente Amplio. Interessante ricordare che, diciamo che, chiaro, non ha vinto al primo turno perché c'è stato il ballottaggio, le elezioni nazionali sono state il 26 ottobre, però è stato, diciamo così, è stato registrato il divario più ampio tra il candidato blanco, nazionalista Lacalle Pou, e Tabaré Vázquez, che è già stato presidente prima nella legislatura precedente, insomma, quella di Mujica. Quindi diciamo che comunque il Frente ha vinto, insomma, diciamo, l'hanno votato con convinzione.
Il mese di dicembre si apre con un'inchiesta su Roma, che verrà presto ribattezzata Mafia Capitale. Gli inquirenti tolgono il velo da una vera e propria cupola mafiosa che metteva insieme estrema destra ed ex terroristi neri con il mondo delle cooperative di sinistra. Tanti settori e gli appalti su cui il sodalizio criminale si arricchiva, ma il più clamoroso è quello della gestione dei centri per migranti, che sono stati al centro dell'attenzione per le tensioni xenofobe di Tor Sapienza a metà di novembre. Ascoltiamo la corrispondenza di Bianca di Radio Onda Rossa di Roma.
Quella a cui abbiamo assistito ieri è la più grande operazione mai avvenuta nella capitale, una città dove, è importante ricordarlo, nessuno è mai stato condannato per reati associativi di stampo mafioso, perché si è sempre detto che la mafia a Roma non esiste. L'estate scorsa c'è stata una prima sentenza in questo senso di primo grado per il caso Fasciani a Ostia, e adesso pare che si stia andando avanti a velare appunto le trame di chi comanda all'interno di questa città. L'inchiesta di ieri appunto vede fra le persone coinvolte, come dicevi tu, Massimo Carminati, che appunto ha da sempre rappresentato l'anello di congiunzione fra la criminalità organizzata, il mondo dell'eversione dell'estrema destra e il mondo poi invece proprio della politica, e quindi inteso in senso più istituzionale. All'interno di questa inchiesta quindi sono finite sia persone legate all'ex sindaco Alemanno, pezzi del PD e della sinistra che governa e ha governato la città sono coinvolti.
Il 3 dicembre, nonostante una forte opposizione nelle piazze e dissidi interni al PD, e nonostante l'annunciato sciopero generale del 12 dicembre, il Parlamento approva la riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act. Ora il governo ha una delega per modificare il mercato del lavoro attraverso alcuni decreti applicativi. Le parole del deputato di SEL, Giorgio Eraudo.
A me interessano i lavoratori e mi interessano quei precari che da anni pagano il conto della svalutazione del lavoro inseguendo sicurezze e certezze che non hanno. Trovo curioso che il Partito Democratico al governo col suo segretario faccia le stesse politiche del centrodestra, cioè riesca a dare a Sacconi quello che neanche Berlusconi e Tremonti hanno concesso a Sacconi. A noi non ci serve più licenziamento, non ci serve più precarietà.
Il 12 dicembre, dunque, è il giorno dello sciopero generale. Centinaia di migliaia di persone scendono in piazza in oltre 54 città italiane contro il Jobs Act e la legge di stabilità. Il governo però continuerà a mostrarsi sprezzante e a non tener conto della contrarietà del mondo del lavoro alla sua riforma. Vincenzo Colla, segretario della CGIL dell'Emilia Romagna.
È stata una manifestazione di popolo, c'era in piazza giovani, studenti, lavoratori, un popolo che chiedeva, vuol dire, di cambiare quell'impostazione ideologica di quell'impianto sul mercato del lavoro e sulla legge di stabilità. Al Premier, vuol dire, gli diciamo, può attaccare la CGIL, ma lì il problema è che sta mettendo in ginocchio chi cerca il lavoro e chi il lavoro ce l'ha, perché quando si arriva alla libertà di licenziare, di demansionare, di videosorvegliare, sei al fatto che non sei più destra e sinistra. Tu dai la libertà assoluta di fare quel che vogliono agli imprenditori.
Il 17 dicembre è un giorno topico. Sono ben tre i fatti importanti che accadono in quella giornata. A partire da quanto accade in Italia con il processo per terrorismo a quattro militanti no TAV, protagonisti degli scontri e dei sabotaggi di Chiomonte. I giudici però ritengono che il capo di imputazione più grave, quello appunto per terrorismo, non sussiste, assolvendo i quattro dall'accusa. Il commento di Nicoletta Dosio, attivista no TAV.
Era
un'accusa assurda fin dall'inizio, come sono assurdi tutti i processi contro un movimento che sta combattendo per una visione libera di libertà e di uguaglianza, no? per gli esseri umani, ma anche per la natura. La procura di Torino, che con tanta arroganza sta portando avanti decine di processi, è stata smentita. Noi sono sempre 3 anni e mezzo che sono stati comunque affibbiati i nostri compagni, ma comunque questo, essendo cadute le denunce principali, permetterà loro di uscire.
Anche per la Palestina è un giorno importante. Il Parlamento europeo approva una mozione in cui si impegna a riconoscere lo Stato palestinese e contestualmente la Corte di Giustizia europea toglie Hamas dalla blacklist delle organizzazioni terroristiche. Il commento di Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento europeo.
Significa che in realtà il Parlamento in questo paragrafo della risoluzione ha accettato un compromesso tra le forze diverse che sono presenti in Parlamento. Bisogna ricordare che il PPE, il Partito Popolare Europeo della destra o centrodestra, è largamente inficiato dalla lobby pro-Israele e da parlamentari che difendono direttamente la linea di Israele. Il presidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo, Elmar Brok, ha detto chiaramente che sì, questo è un riconoscimento dello Stato di Palestina, ma collegato anche alla ripresa delle trattative, cosa ridicola perché le trattative non ci sono e il governo israeliano continua incessantemente a allargare le colonie. Però è importante perché riaffermano in questa risoluzione, con un linguaggio diplomatico che però viene inteso nella giusta strada, ed è per questo che Netanyahu, soprattutto alla decisione della Corte per togliere Hamas dalla lista dei gruppi terroristi, anche se per motivi tecnici e procedurali, ma anche questa risoluzione del Parlamento europeo ha irritato profondamente la leadership israeliana.
Sempre il 17 dicembre, infine, è un giorno epocale per Cuba. Sia Barack Obama che Raul Castro annunciano la normalizzazione dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Sembra l'inizio di una nuova fase storica che porterà in prospettiva alla fine dell'embargo dopo 50 anni. Il commento del giornalista Gianni Minà.
Io penso, sa, che i tempi erano maturi e Barack Obama, che ormai ha fatto 2 mandati ed è alla fase finale della sua presidenza, forse voleva anche lasciare l'impressione di una realtà non completamente fallita, perché poi lo ha detto con molta onestà lo stesso Obama: abbiamo fallito. E io ho collegato questa dichiarazione di Obama con quello che disse qualche anno fa lui stesso, e cioè che i 70.000 medici cubani sparsi per il mondo nei paesi più poveri erano stati più contundenti nello sconfiggere le politiche degli Stati Uniti per quanto riguarda Cuba. Cioè è stata una presa di coscienza di una prepotenza sbagliata, per cui un paese si arroga il diritto di scegliere quale deve essere il sistema commerciale del paese, come se ce ne fosse solo uno. La realtà è che l'America Latina, per più di metà paesi, è ormai un continente di sinistra o di centro-sinistra, e quindi bisognava fare i conti con la terra a sud del Texas.
Siamo dunque arrivati alla fine di questo nostro speciale dedicato a quanto accaduto nell'anno che si conclude fra poche ore. Certo, abbiamo tralasciato qualcosa, ma del resto era impossibile risultare esaustivi nel raccontare un anno così denso di avvenimenti, spesso convulsi. Speriamo però che il nostro lavoro sia stato di vostro gradimento, e vi salutiamo e vi auguriamo ancora buone feste.